Come va, prof? Pensa di potercela fare?
Sì.
Vuole una camomilla?
No.
Un massaggio al pancino?
No, sopravviviamo.
Cosa che ha mangiato?
Nulla.
Perché lei, giustamente, come sappiamo, è ascetico, non mangia dal febbraio del 2013.
No.
A parte qualche corteccia imbevuta di acqua piovana.
No, stamattina. Veramente nulla. Per venire qua.
Oh, non si faccia problemi, eh. Se deve, vomiti pure in diretta.
Ma che vomite?
Ma sì, facciamo una di quelle cose che piacciono a Cruciani, alla Zanzara.
Che schifo.
Che domani dicono, già candidato al ruolo di governatore della Lombardia, vomita in diretta sulle frequenze di Radio Popolare.
Giammai.
Ma diciamo che è una metafora, il suo rigetto per l'iniquità del capitalismo.
Sì, certo.
Le do un sacchettino comunque?
No.
Sicuro?
Assolutamente.
Tiene tutto?
No, solo un po' di mal di dolore, ma tutto
lì. Dolore, quindi
tutto
non nausea?
No, nausea. Siamo vivi.
Vabbè, ok. Al limite, a un certo punto lei alzi la mano, io metto un brano.
No.
Va bene,
arriveremo alla fine.
Vabbè, ok. Allora facciamo come se nulla fosse. Buongiorno ascoltatori, sono le 8:41 minuti, un professor Di Stefano in grandissima forma questa mattina per una nuova puntata del giorno delle locuste, romba come un motore Renault pronto a partire. Però prima di affrontare l'ennesimo scandalo dei motori truccati che occuperà un bel pezzo della prima parte di questa trasmissione, subito la borsa di Shanghai che ha chiuso per sempre o
no, ha chiuso per l'ennesima volta in flessione, meno 3,6% pochi minuti fa, praticamente una flessione del 20% dal livello che era registrato il 22 dicembre scorso, e un po' tutti i mercati asiatici hanno registrato ovviamente ribassi abbastanza consistenti, trascinati sempre da le preoccupazioni sull'economia cinese. Evidentemente i dati che continuano a uscire, in particolare sulla posizione debitoria del sistema imprenditoriale e del sistema bancario, suscitano grandissime preoccupazioni e un continuo deflusso di investimenti appunto dalle azioni, nonostante, lo ricordiamo, il governo cinese abbia messo in campo oltre mille miliardi di dollari per acquistare azioni e sostenere appunto la borsa di Shanghai.
Segnalo invece che sulla piazza di Tokyo guadagna 12 punti il titolo del Alox, appena si è sparsa la notizia anche in Giappone che il professor Di Stefano questa mattina soffriva di acidità di stomaco. Quando ha detto deflusso ho temuto per un attimo che prendesse l'abbrivio. L'altra notizia da cui ripartire oggi invece riguarda la Bad Bank italiana, perché dobbiamo dare le ultime.
Sì, le ultime sono che l'Italia si è presentata con una nuova bozza di soluzione, che è una bozza che il ministro Padoan ha definito leggera e coerente, e una proposta a prezzi di mercato. Si tratterebbe in sostanza della richiesta alle autorità di permettere a ogni singola banca di dare vita a una sorta di bad bank, di istituto dove contenere i crediti inesigibili e le sofferenze. Ricordiamo, siamo arrivati a novembre, l'ultimo dato di Banca Italia, 201 miliardi di euro. L'atteggiamento da parte dell'Eurogruppo è comunque ancora molto cauto, e in particolare preoccupazione c'è sul responsabile del dossier, l'olandese Koopman, che deve esprimersi rispetto alla coerenza di questo sistema proposto da Padoan con le regole comunitarie. La lezioncina comunque ieri non è mancata nei confronti dell'Italia, perché il portavoce del commissario alla concorrenza Vestager ha detto: l'Italia ci ha presentato un piano e purtroppo però fino a metà del 2013 tutti avevano già fatto qualcosa salvo l'Italia che ha aspettato troppo, adesso sono cambiate le regole, come dire, dovevate pensarci prima per l'ennesima volta, quello che è stato fatto dal 2008 al 2013 è stato assolutamente inefficace, questo è il discorso della Commissione.
Come cantavano una volta Elio e le Storie Tese, i motorini sono truccatissimi e il visagista delle dive anche di più, ma figuriamoci le auto. Nuova truffa sulle emissioni dopo Volkswagen Renault, quando scoppiò il caso Volkswagen divenne titolo di prima pagina per tutti i quotidiani, la Renault devo dire che sta un po' più bassa oggi sulle prime pagine.
Perché sì, non molto, perché ci apre proprio il Corriere della Sera.
Sì, no, però... capito, però sembra quasi che ormai sì, sia notizia risaputa, fatto uno, lo fanno tutti.
Esatto, cioè... l'impressione è quella, anche se attenzione che... per il caso della Renault non si parla di software truccati, ecco, di proprio, truffa in senso stretto,
perché c'è anche il governo francese che ha detto attenzione, nessun
non
software
c'è nessuna frode, ha detto il ministro dell'ecologia e dei trasporti Ségolène Royal. L'inchiesta è un'inchiesta della magistratura francese, perché sono stati i poliziotti del Dipartimento Antifrode che hanno fatto una serie di perquisizioni in uffici e impianti del gruppo Renault. Le perquisizioni sono della settimana scorsa, ma la notizia è stata diffusa solo ieri e sono stati sindacati a evidenziare le problematiche connesse con l'inchiesta. Nel mirino c'è in particolare e ancora una volta un motore diesel del gruppo Renault, un piccolo gioiello tecnologico secondo il gruppo Renault-Nissan, tant'è che questo motore, che è un 1600 doppio turbo diesel, è anche utilizzato sui modelli Mercedes, in particolare per la classe C. Si tratterebbe appunto di un modello che non rispetta in realtà i livelli di emissione dichiarati formalmente, ma non perché per effetto di un trucco appunto del software, da qui viene la dichiarazione della Royal, ma perché il filtro particolato e blocca NOx non avrebbe le prestazioni che erano state ipotizzate e venivano dichiarate nelle schede tecniche, quindi più di una inefficacia dal punto di vista delle tecnologie messe in campo, non un vero e proprio sistema di trucco delle emissioni strutturato come quello di Volkswagen. Bisogna dire perché poi Volkswagen è notizia di questa settimana, è iniziato il tour negli Stati Uniti del nuovo amministratore delegato, sta cercando in tutti i modi di dimostrare che il gruppo di Wolfsburg è intenzionato a cambiare radicalmente le proprie strategie, è andato negli Stati Uniti perché, lo ricordiamo, in questi giorni c'è il salone dell'auto a Detroit, non ha molto convinto, visto che per ora l'indagine e la richiesta di risarcimento viaggia non sui 19 ma sui 40 miliardi di euro.
A Detroit in questi giorni c'era anche naturalmente Marchionne, che ha presentato la Pacifica, la prima ibrida della storia della Fiat, e raccontavano gli operatori e i giornalisti presenti di un Marchionne un pochino nervoso in conferenza stampa, un nervosismo che forse era motivato da quelle che sarebbero poi diventate notizie nei giorni successivi e che ieri hanno contribuito poi a far andare le borse in picchiata, in particolare il titolo Fiat, per questa accusa di dati falsi sulle vendite negli Stati Uniti.
Sì, è una vera e propria denuncia che è stata fatta da alcuni concessionari, per la precisione dell'area di Chicago, nei confronti di FCA, denuncia perché secondo questi concessionari FCA li avrebbe costretti in cambio di un sostegno economico a dichiarare vendite di vetture che non si erano realizzate, quindi di fatto a gonfiare i risultati che poi venivano strombazzati ogni mese, con effetti ovviamente sull'andamento delle azioni. FCA ha risposto con estrema durezza, come era prevedibile, sostenendo che si tratta di una denuncia del tutto infondata, che sono i concessionari che non rispettano i contratti e ci minacciano quasi, come voler far intendere che ci sia una sorta di sistema ricattatorio del concessionario nei confronti del gruppo FCA. Ma poi per Fiat Chrysler Automobiles il crollo del 10% che è stato registrato ieri sui mercati è imputabile non solo a questa denuncia ma anche all'andamento per esempio delle vendite in Russia, dove appunto il mercato è crollato del 35,7% e con l'andamento
mercato globale dell'auto, non
dell'auto quello... no, sì, il mercato globale dell'auto in Russia è crollato del 35,7%, ma essendo la Fiat una di quelle che vende il maggior numero di utilitarie, ovviamente questo andamento negativo e le previsioni di una permanente crisi economica hanno contribuito ad alimentare i dubbi sulla stabilità dell'andamento finanziario e economico del gruppo Fiat.
Ma la Fiat è così forte in Russia perché i suoi modelli ricordano nostalgicamente la Trabant o per altre ragioni?
Forse perché i suoi modelli ricordano nostalgicamente i bassi prezzi, visto che in questo momento le disponibilità economiche medie dei cittadini russi sono drammaticamente basse e la recessione è ormai arrivata al terzo anno, perché è prevedibile con il petrolio sotto i $30 che appunto la recessione rimanga anche nel corso del 2016.
E andiamo proprio lì alla eterna e inarrestabile caduta del prezzo del petrolio. Gli analisti hanno cominciato a calcolare che cosa significa in termini di risparmio per le famiglie italiane. Il prezzo del petrolio in caduta regalerà agli italiani 80 euro, esattamente come Renzi. E infatti c'è stata, vedevo ieri, un sondaggio di Pagnoncelli che rivelava che se si votasse adesso sarebbe un testa a testa: il 51% degli italiani voterebbe il prezzo del petrolio, il 49% Renzi. Già immaginata una soglia possibile di petrolio a $20, ci credono in tanti, e addirittura leggevo che in questo momento, stante la caduta del prezzo del petrolio, il rischio di default dell'Arabia Saudita è più alto di quello del Portogallo. Cioè, l'Arabia che fallisce è come King Kong che diventa glabro, una roba inconcepibile.
È apparentemente qualcosa di inconcepibile, ma nella scelta dell'Arabia Saudita di giocare il tutto per tutto nella sua guerra contro l'Iran e contro il petrolio statunitense, la soglia dei $20, come si diceva, non è più considerata ormai impossibile. Sono moltissimi gli analisti che fanno questa previsione. Bisogna anche dire che queste previsioni delle banche d'affari sono da prendere con le pinze, perché tanto per capirsi Goldman Sachs, che oggi vede il petrolio possibile a $20, era lo stesso che un anno fa o poco più di un anno fa sosteneva che sarebbe arrivato a 200, quindi non si capisce bene se sono affidabili, tant'è che in generale forse le previsioni di quelli che sono più nel segmento industriale dicono che è possibile che si arrivi a $20. $20 sarebbe drammatico per tutti i paesi che sono di fatto dipendenti dalla vendita di petrolio e gas, e quindi in testa l'Arabia Saudita, ma lo stesso riguarda, come dicevamo, la Russia, l'Oman, la stessa Norvegia, i paesi del Sud America come il Venezuela e il Brasile, che non a caso sono già in difficoltà. Insomma, un vero e proprio terremoto a livello mondiale, e soprattutto quello che è più interessante sono le previsioni sul medio termine. Mentre fino a prima, diciamo, della COP21 la previsione era che il petrolio potesse risalire già nel corso del 2016 a 40 per arrivare a intorno ai $60 nel 2017, adesso le previsioni sono molto meno ottimistiche e questa discesa potrebbe rimanere molto a più a lungo termine, con un petrolio $60 addirittura nel 2019-2020, quindi una crisi molto più grave di quella che si era manifestata alcuni anni fa, quando effettivamente il petrolio era sceso a $20 e poi aveva impiegato 4 anni a recuperare livelli accettabili anche per gli industriali del settore, per i produttori.
Hai visto come le ha fatto bene parlare di prezzo del petrolio? Meglio di un antiacido.
Sì.
Dato giù tutto?
Sì, è andato giù tutto.
Infatti lo immagino, la vedevo rifiorito mentre ci parlava della caduta del prezzo del greggio. Restiamo però sull'Arabia Saudita, perché il governo di Riyadh vuole portare in borsa Aramco, che è la società di estrazione controllata dallo Stato. Un'operazione che sarebbe dettata dalla crisi delle finanze pubbliche e proprio dal crollo del prezzo della materia prima. Aramco che, se portata in borsa, potrebbe capitalizzare anche più di Apple.
Sì, allora, per capirsi, il motivo per questa operazione, considerata anch'essa assolutamente non possibile fino a poco tempo fa, è che il bilancio dello Stato è in rosso da 2 anni, è peggiorato nel 2015, e quindi l'Arabia Saudita si è ritrovata a fine 2015 con un disavanzo di 100 miliardi di dollari, pari a circa il 15-16% del PIL, a causa, come si diceva, delle minore entrate petrolifere, meno 23%. Nel budget del 2016 è previsto un calo del deficit di 10 miliardi di dollari, ma la sostanza non cambia, e così l'ipotesi è quella appunto di portare in borsa e di quotare Aramco. Aramco produce un barile di petrolio ogni 8 nel mondo, ha riserve per 261 miliardi di barili, che equivale a 10 volte di più della ExxonMobil, il suo principale rivale, ha 62.000 dipendenti, 10.000 dei quali provengono da 77 paesi diversi. L'Asia è il suo mercato principale e vorrebbe mantenere questo primato, visto che appunto i paesi asiatici assorbono il 62% delle esportazioni di greggio, il 46% dei prodotti raffinati, il 25% delle estrazioni di gas. Come dicevi tu, la previsione appunto è che la Aramco possa avere una valutazione complessiva, una capitalizzazione complessiva superiore a quella di Apple, che oggi è l'azienda più capitalizzata al mondo con 560 miliardi di dollari, quindi potrebbe aggirarsi intorno ai 600 miliardi di dollari.
La nafta come va? Ci abbiamo l'occasione di tornare.
La nafta va male tanto quanto il petrolio.
No, non si è ripresa la nafta.
No, non può riprendersi la nafta. Tu ti sei innamorato della nafta.
Sì, volevo trovare la scusa per lanciare un'operazione.
Di fatto il primo prodotto di raffinazione.
No, l'ho capito, ma siccome mi è simpatica la nafta, volevo trovare l'occasione per lanciare un'operazione simpatia. In ogni caso lo faremo tra poco, dopo lo stacco pubblicitario, e come sempre anche oggi ritorna il professor Alessandro Santoro per Fisco for Dummies. Ci separiamo per poco, giusto 2:26, e poi ritorniamo con la seconda parte, il giorno delle locuste. Californication, Red Hot Chili Pepper, 5 minuti dopo le 9, qui sulle frequenze di Popolare Network. Ha visto, prof, sulla home page del Corriere, taglio altissimo, c'è il video di Mentana senza fiato che quasi soffoca in diretta ieri sera alla 7 e poi si arrende.
No, non l'ho visto.
Se si mette due dita in bocca e vomita, domani ci siamo noi al posto di Mentana.
Ti ho già detto.
È un'operazione mediatica. Non lo faccia neanche per scherzo. Va bene, siamo pronti a cominciare la seconda parte del giorno delle locuste. Sotto Mentana c'è anche la scomparsa di Alan Rickman. L'ha seguita la saga di Harry Potter?
Sì, ho capito chi è che è scomparso.
Ah no, ma Harry Potter lo conosce?
Sì, lo conosco.
Fa di professione Harry Potter?
Il caccia vite,
cosa fa?
No, dà la
ha
caccia.
Detto che lo conosce. A chi è che dà la caccia?
Alle streghe, qualcosa, no, non mi ricordo, qualcosa di simile.
Cioè, come J. Edgar Hoover, fa il mago.
Il maghetto.
Oh, perfetto. Uno che invece Harry Potter lo conosce benissimo è il professor Alessandro Santoro, vero professore?
Buongiorno, sì, li ho letti tutti ai miei figli prima di andare a dormire, ecco, conosco abbastanza bene.
L'importanza di avere dei figli piccoli per poter conoscere il magico mondo di Harry Potter. Il professor Alessandro Santoro, che tra l'altro, attenzione, è possessore di automobile Renault. E quindi può testimoniare direttamente, la sua macchina consuma come la porta-aerei Saratoga o rispetta, come dire, gli indicatori che la casa produttrice le aveva consegnato?
Ma non ne ho la più pallida idea, nel senso, nella revisione apparentemente li rispetta, però
è andata bene la revisione
da questo scandalo, è vecchia però la mia.
Ecco,
quindi comunque parla di Euro 3, molto prima degli Euro 6 che sono adesso in discussione.
Comunque perfetto avere anche un testimonial dal vivo della guida Renault. Oggi è veramente un colpo da maestri del giorno delle locuste. Il professor Alessandro Santoro, che oggi è molto a tema nel nostro viaggio del Fisco for Dummies, perché ci vuole parlare di tassazione ambientale.
Sì, sì, è un argomento secondo me interessante, perché è una sorta di paradosso, nel senso che da un lato le imposte ambientali sono quelle che più gli economisti hanno studiato e per le quali è più semplice anche dal punto di vista della teoria economica trovare una giustificazione. Dall'altro lato però sono molto poco utilizzate, che dipende sicuramente dal fatto che gli economisti spesso studiano cose inutili, ma anche dal fatto che sono imposte impopolari o comunque difficili da conciliare con i nostri stili di vita. L'imposizione ambientale, la tassazione ambientale è stata studiata addirittura nei primi decenni dello scorso secolo da un economista che si chiamava Arthur Pigou, che disse e constatò una cosa piuttosto semplice, cioè che molto spesso i comportamenti dei consumatori e dei produttori sul mercato arrivano a stabilire dei prezzi per le transazioni, per lo scambio dei beni e dei servizi, che non tengono conto di conseguenze che possono essere sia negative che positive, però qui parliamo di quelle negative, che le loro decisioni hanno su altri soggetti, che gli economisti chiamano esternalità negative, e le chiamano così proprio perché sono esterne e quindi non contabilizzate nel prezzo che si forma sul mercato. L'inquinamento è, diciamo, l'esempio più importante di esternalità negativa, che ovviamente si ha a seguito di tutta una serie di decisioni, praticamente tutte le decisioni di produzione e di scambio, in quanto implicano l'utilizzo di processi di produzione in qualche misura inquinanti, hanno delle esternalità negative. Quindi Pigou disse, lo strumento più efficiente che possono usare gli stati per ritornare ad un equilibrio efficiente, appunto, dove si tiene conto dei costi che gli individui e la società sopportano per l'inquinamento, in particolare i costi sanitari, ma non solo, è proprio mettere un'imposta che induca i consumatori a tener conto delle loro decisioni e i produttori pure, perché gli uni avrebbero dei prezzi più alti da pagare e gli altri dei costi più alti da sostenere.
Faccio solo presente agli ascoltatori che il professor Santoro sta sciorinando tutta questa dottrina su un marciapiede della città mentre il freddo gli sta ghiacciando anche le ossa, per cui veramente chapeau professor Santoro.
Grazie, e per concludere, per non farla troppo lunga, malgrado tutta questa bella teoria che ben conoscono gli studenti di economia, sono stati pochi i paesi che hanno introdotto delle ipotesi di tassa ambientale vera e propria, cioè finalizzata a internalizzare l'esternalità, a tener conto, a indurre gli agenti economici a tener conto delle conseguenze delle loro decisioni. La Svezia è il classico esempio che si fa, che è cominciato anche qui nei primi decenni del secolo scorso e ha poi proseguito qualcosa la Norvegia, ma per il resto per molti anni non se ne è parlato.
Quindi se lei fosse
qualcosa è ritornato recentemente, quando il petrolio non era così basso, con l'introduzione di una carbon tax in Irlanda, che aveva sorpreso perché era applicata in un momento apparente di difficoltà complessive del sistema economico e colpiva cherosene, gasolio, gas liquefatto, olio combustibile e gas naturale.
Anche la nafta ha colpito?
Di fatto sì, perché ovviamente colpiva anche la nafta.
Sì, in effetti è un argomento che è tornato di grande attualità negli ultimi decenni, sia per l'acuirsi del problema ambientale, sia perché alcuni stati vedono in questa una fonte possibile di gettito alternativo ad altre imposte, e l'Unione Europea, nelle sue raccomandazioni agli stati, specialmente ad alcuni tra cui il nostro, continuamente ricorda che bisognerebbe passare a dei veri e propri schemi di tassazione ambientale, perché poi qui c'è un'altra diciamo contraddizione, nel senso che noi siamo un paese che tassa molto sia per esempio i carburanti, sia in generale il consumo di energia elettrica, perché abbiamo per esempio delle accise, che sono queste imposte sulla fabbricazione, produzione e scambio di determinati beni, in particolare carburanti, che sono molto elevate. E queste a volte vengono interpretate come delle imposte ambientali, ma in realtà non lo sono, perché non sono commisurate all'impatto ambientale, per esempio dei carburanti. Basti pensare che l'accisa sulla benzina è più alta dell'accisa sul gasolio, quando invece il gasolio è considerato, è a contenuto di carbonio più elevato rispetto alla benzina. E poi ci sono altre stranezze, l'imposta sui consumi elettrici che colpisce di meno le imprese che consumano più energia e via discorrendo. Di fatto si è ipotizzato molte volte di introdurre una vera e propria forma di carbon tax propriamente detta, sono state fatte anche numerose stime sul gettito e sugli effetti, ma per ora è rimasta lettera morta.
Professor Santoro, per sintetizzare, vediamo se ho capito, lei mi è proprietario di un vecchio diesel Euro 3, quindi produce molta esternalità negativa e di conseguenza dovrebbe essere vessato da un'aliquota attorno al 54%.
Beh, sì, okay. Io non dovrei pagare il gasolio, per esempio, meno di quanto altri pagano la benzina, questo sicuramente, e soprattutto non dovrei essere punito con uno strumento punito nel senso relativo, trasparente, e non in modo indiretto usando altri strumenti come per esempio le congestion charge, che a volte vengono usate o disciplinate in modo tale da penalizzare i veicoli inquinanti, quando le congestion charge in realtà nascono con un altro obiettivo, che è ridurre la congestione, che è un'altra esternalità negativa del traffico. Quindi non avendo degli strumenti appropriati se ne usano altri e si fanno dei pacciughi.
Le chiedo una un'ultima risposta secca: se lei fosse oggi il ministro dell'economia, cosa che prima o poi succederà, quale sarebbe il primo provvedimento in materia che prenderebbe?
Introdurrei una vera e propria carbon tax graduale. Ci sono tutti gli schemi, ci sono tutte le stime, ci sono le tecnologie, nella quale si cerca di punire il contenuto intrinseco, diciamo, di emissioni potenziali associate a ciascuna tipologia di consumo e di produzione.
Ecco, adesso si rifugia al chiuso perché ha respirato tantissima esternalità negativa mentre camminava e parlava sul marciapiede. Secondo me mi è andato in debito di ossigeno esattamente come Mentana ieri sera. Grazie professor Santoro, ancora
grazie
una volta.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata,
ci risentiamo la prossima settimana. Riflettete, amici all'ascolto, su tutte le esternalità negative che state producendo. Oggi esternalità negativa mi piace come la nafta.
Come la nafta.
Di settimana scorsa sarà tutta una grande esternalità negativa da qui a venerdì prossimo. Va bene, torniamo alle nostre cose, anche perché come sempre poi abbiamo tanta materia e poco tempo. Io ripartirei dai porti, quei porti che settimana scorsa ci avevano portato appunto sul tema della nafta, perché la Cina ha messo le mani sul Pireo. Il Pireo diventerà cinese, sarà Pileo.
Non l'ha proprio insomma messa ancora, però di fatto
hanno fatto l'unica offerta.
Sì, appunto, di fatto c'è solo la Cosco, l'impresa cinese che gestisce già uno dei tre moli, che ha presentato l'offerta principale per il porto del Pireo. L'unico concorrente appunto è rimasto in gara. Il valore dell'offerta non è stato reso noto, è una vendita di fatto quasi completa, perché viene ceduto il 67% del capitale del porto del Pireo. Atene aveva ceduto ai tedeschi, lo ricordiamo, la gestione dei 14 aeroporti regionali per 1,2 miliardi di euro. Nei giorni scorsi è stata quasi chiusa la vendita degli alberghi di Astir Palace per 400 milioni a un fondo immobiliare anglosassone. Adesso è la volta del porto del Pireo, che anche dal punto di vista non solo dell'immagine ma anche dal punto di vista economico pesa tantissimo, perché appunto è una delle asset principali per l'economia ellenica già in difficoltà.
Intanto è in corso da tempo peraltro una guerra sotto traccia tra Stati Uniti e Cina. Io ti compro una roba tua e tu mi compri una roba mia, io ti faccio un dispetto e io te ne faccio un altro. Allora, in settimana il gruppo cinese Wanda ha comprato per 3,5 miliardi lo studio hollywoodiano di Colossal come Batman e Godzilla, e gli Stati Uniti hanno risposto con Disney che aprirà un parco tematico in Cina da 5,5 miliardi che debutterà a giugno. Ma vorrei tornare invece alla Russia.
Ed
che
è
prima...
di questa mattina, proprio di pochi minuti fa, la notizia che General Electric ha venduto una parte del proprio business sulle i sistemi applicativi industriali al colosso cinese Haier, che noi conosciamo anche per molti elettrodomestici, per 5,4 miliardi di dollari.
Lo conosciamo per degli elettrodomestici?
Sì, si vende anche in Europa, per un marchio di elettrodomestici col quale la Cina ha iniziato la penetrazione verso il mercato europeo.
Lo ha mai testato un elettrodomestico cinese?
No.
Lo guarda con sospetto?
No, assolutamente.
Per carità.
Un dato di fatto, una notizia che è appena arrivata.
No, la mettevo un attimo nei panni del consumatore, non dell'analista. Lei li ha letti tutti quei libri lì che citava Santoro? Sì.
No, quelli...
Veramente?
No, quelli che citava Santoro, no, conosco la teoria delle esternalità negative, ma
non avevo dubbi, non avevo dubbi a riguardo. Tornerei però, come stavo dicendo, un attimo in Russia, che abbiamo sfiorato tangenzialmente all'inizio della trasmissione parlando del crollo del mercato dell'auto, perché c'è una notizia che girava in settimana e che dice che la Russia potrebbe cominciare a privatizzare le banche.
Sì, in particolare le due principali banche del paese, VTB e Sberbank, che sono ancora controllate dallo Stato russo, per la precisione il 60.9% di VTB e il 50 più un voto di Sberbank. La notizia per ora non è confermata, ma evidentemente l'ipotesi di questa ulteriore riduzione delle partecipazioni statali russe nel sistema economico avrebbe l'obiettivo unico di fare cassa e compensare appunto la crisi di cui parlavamo fin dall'inizio. Non ci sono per ora delle stime, ma le società di consulenza sono abbastanza convinte che questa operazione possa avvenire, possa anche avvenire in tempi abbastanza rapidi per permettere appunto incassi di liquidità immediata al governo di Mosca.
Che problemi non ce li ha? Continua a essere la Germania, che è in piena occupazione e che ha registrato una crescita del PIL al massimo da 4 anni a questa parte.
Sì, ha un po' sorpreso questo dato, anche se preliminare, perché appunto si sarebbe chiuso il 2015 con una crescita dell'1,7% rispetto al 2014, quando l'espansione era già stata dell'1,6%, e il tasso migliore da 4 anni a questa parte. E sono soprattutto i consumi privati e le spese del governo che dovrebbero aver sostenuto l'andamento del PIL tedesco, per la precisione più 1,9 i consumi privati e più 2,8 le spese del governo rispetto al 2014. Sono cresciuti anche gli investimenti lordi fissi, più 1,7%, in particolare quelli in macchinari privati e pubblici, che hanno segnato un più 3,6%. Immediato il riflesso di questo andamento del PIL, perché per la prima volta oltre 43 milioni di occupati ci sono in Germania, 329.000 unità in più, pare lo 0,8% rispetto all'anno precedente. Non siamo in una situazione ovviamente di piena occupazione, ma in molti settori industriali già da tempo la Confindustria tedesca denuncia una certa difficoltà a trovare manodopera qualora ci siano delle necessità di ulteriore investimento o ampliamenti delle produzioni.
Fermi tutti, tirate il freno a mano se siete in macchina, fermate le rotative. Meluzzi è diventato un vescovo ortodosso. Ce l'ha presente Meluzzi?
Sì,
lo psichiatra
di Forza Italia.
Rivale di Crepè, pensatore di Forza Italia, è diventato un vescovo ortodosso.
Non c'è fine, come dire.
C'è anche la foto vestita da vescovo ortodosso sulla homepage del Corriere. Va bene, dopo vado ad approfondire, anche perché sotto invece c'è una notizia che arriva dagli Stati Uniti, perché Goldman Sachs, che ha citato poco fa, ha fatto un maxi patteggiamento da 5 miliardi di dollari
sui
mutui.
Erano almeno una trasmissione e mezza che non parlavamo di multe delle banche, e arrivata,
non ci stava più dentro.
No, beh, è arrivata questa notte la transazione. Goldman Sachs ha scelto appunto un accordo da 5,1 miliardi di dollari, 2,5 di sanzione civile, per ovviamente i famosi mutui, in questo caso i residential mortgage backed security, i soliti prodotti finanziari legati appunto al comparto dei mutui. Oltre alla sanzione, la banca pagherà 875 milioni di dollari in contanti e si impegna, e questo forse è una novità, a restituire 1,8 miliardi di dollari ai consumatori tramite vari programmi. Il patteggiamento è il più elevato degli attesi 1,3 miliardi di dollari, molto più alto, ma Goldman Sachs aveva accantonato più di 2 miliardi negli ultimi trimestri e 1,8 miliardi di dollari per i consumatori non sono in contanti. Per aggiornare le cifre, diciamo che ulteriori 5 miliardi si vanno a sommare ai oltre 250 miliardi che sono già stati pagati nelle multe dalle istituzioni finanziarie un po' in tutto il mondo.
Professor Di Stefano, le faccio una proposta: trasferiamoci in Svizzera, non per per le motivazioni tradizionali a volte evocate, ma perché c'è un cantone svizzero dove ti implorano di non pagare le tasse, cioè di farlo il più tardi possibile.
Esattamente.
Ma perché?
Perché con i tassi ufficiali negativi e con le difficoltà della Confederazione Elvetica rispetto alla Super Franco, il cantone di Zugo per ora ha invitato i cittadini a non pagare in anticipo le tasse, ad aspettare sostanzialmente dal versare, perché in questo modo altrimenti il cantone è costretto a pagare per i suoi fondi depositati negli istituti di credito invece che ricevere gli interessi. È una mossa simile a quella di Zugo, che è un piccolo cantone vicino a Zurigo, è famoso per essere uno di quelli con i residenti più ricchi, e ci sta pensando anche Lucerna, che tuttora offre uno sconto dello 0,3% a chi paga le tasse in anticipo, che è una percentuale più alta dei rendimenti medi dei conti correnti elvetici, e un taglio di tale incentivo, secondo l'ufficio delle imposte cantonale, è molto probabile appunto per evitare questa dinamica per cui quando si incassano i soldi poi se rimangono sul conto corrente delle amministrazioni, di fatto le amministrazioni perdono perché pagano per lasciare i depositi presso le banche.
Il mio sogno in questo momento è trasferirmi a Zugo e produrre esternalità negativa con la nafta. Sarebbe veramente il coronamento.
Questo forse non te lo permetterebbero, perché
vabbè, niente,
gli svizzeri combattono molto le esternalità negative.
Dovessi mai sposarmi, comunque andrei in viaggio di nozze a Zugo e magari mi fermerei anche lì. Abbiamo solamente 2 minuti e 26, prof, dobbiamo tagliare la scaletta. Cosa dice Banca Etruria, le ultime su cose, storie che arrivano da lì, oppure gli effetti del clima sullo middle class? Scelga lei.
Io direi che potremmo restare su Banca Etruria, anche perché possiamo dire, questo non lo trovate invece sui giornali di oggi, non lo trovate in giro, che sono in questo momento diventate 4 i disegni di legge per la costituzione della commissione d'inchiesta sulle banche. Ieri è stato depositato un disegno di legge anche dal Movimento 5 Stelle, dal gruppo del Senato del Movimento 5 Stelle, un disegno di legge molto più ampio di quelli precedenti firmati dal PD, primo firmatario Marcucci, e da Forza Italia, primo firmatario il senatore Romani. e il disegno di legge però non riguarda in questo caso specifico la mossa dei 5 Stelle di non puntare su specificatamente la storia di Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, ma invece di proporre una indagine più complessiva sul sistema del credito e sulle sofferenze. Nel frattempo, dall'inchiesta su Banca Etruria continuano a emergere cose curiose. Pochi giorni prima di fatto del crack e della ristrutturazione sono stati venduti crediti inesigibili a una società, a un vero e proprio salotto finanziario che vede dentro anche l'ex ministro Giarda, ex consigliere della Consob, e poi è tornato fuori per l'ennesima volta il famigerato Alberto Rigotti, 65enne businessman di Trento, che è entrato nel CDA della Banca Etruria, è stato nel CDA fino al 2009. Rigotti, a distanza di anni, è una delle grandi sofferenze in pancia dell'Etruria, perché la sua holding nell'aprile del 2007 ha ricevuto un prestito per 12,5 milioni di dollari che è stato votato in palese conflitto di interessi dallo stesso consiglio dove sedeva Rigotti, e questi soldi non sono mai rientrati nella banca, anzi la posizione attuale di sofferenza di Rigotti è di 16 milioni di euro.
E allora siamo arrivati alla fine anche di questa puntata del Giorno delle Locuste. Dobbiamo salutarvi, dobbiamo darvi appuntamento a venerdì prossimo, ma anzi ve ne diamo uno più ravvicinato. Ci vediamo tutti quanti domani mattina 7:15 Piazzale Lotto, e partiamo guidati dal professor Di Stefano, un grande torpedone, tutti verso Zugo per un weekend indimenticabile. Professore, ci vediamo domani.
Ci vediamo la settimana prossima.
Tutti a Zugo! Arrivederci!
Arrivederci!